C'era una volta la concertazione, c'era una volta il protocollo Ciampi che questo governo ha prontamente revocato. Era una stagione della storia dei rapporti, delle relazioni sindacali, sociali, industriali e anche politiche che è stato consegnato al momento, quantomeno alla Chiesa. Oggi siamo finiti direttamente con una situazione nella quale la contrattazione nazionale è uno dei pilastri della storia sindacale e delle relazioni di questo paese. In maniera peraltro, come dire, proveniente da sponde molto diverse sulla base, ancora una volta, di prospettive. Signore, vorrei chiedere, diciamo, raccontato dal punto di vista naturalmente della sua esperienza, cosa sta accadendo dal suo punto di vista, cosa è successo dal protocollo Ciampi a questa partecipazione nazionale. E in questo le volevo domandare anche qual è il ruolo politico del sindacato. Parlava Carlo Galli di politicità del lavoro, questo è un tema essenziale che viene evocato anche in termini strumentali. Non c'è l'esigenza di una soggettività politica più forte del sindacato?
È stato il maglioncino di Marchetti. Mi era stato anticipato qual era l'argomento della discussione di oggi, non doveva essere sulla giacca, perché anche i simboli valgono e semplificano la discussione. Io non ho capito perché il ministro degli interni abbia annunciato il raggiungimento del quorum prima della chiusura delle mie.
Perché se non è vero,
non mi pare che sia. Siccome c'è una disputa tra il quorum nazionale e quello effettivo, non vorrei che fosse un po' maliziosamente l'invito, la partita è finita, state a casa. E non vorrei scoprire che poi dopo c'è il quorum nazionale e non ce l'ha. Sono molto contento che ci sia il quorum nazionale. Però per vecchia è mai nascosta a tutti. Guardate che il 92-93 è figlio di una lunga storia, quella che è stata raccontata questa mattina, che ha 150 anni, poi sono tanti, però alcune tappe che hanno connotato non casualmente il sindacato italiano in maniera assolutamente diversa e difforme rispetto ai sindacati del resto dell'Europa e del resto del mondo. Siamo stati un'anomalia, non da soli, insieme ad altri. Se guardate l'Europa, come si è detto, è sostanzialmente fatta di tre fasce. I sindacati del nord sono sindacati prevalentemente di professioni, quelli del centro sono sindacati di categoria, i metalmeccanici tedeschi o i dipendenti pubblici tedeschi. Il sud dell'Europa ha come matrice prevalente il sindacato confederale. Quella confederalità nasce nel 1800. Addirittura farei un brevissimo passo indietro, prometto che non sarò lungo. Il risorgimento è stato un movimento di, relativamente un movimento di popolo e sostanzialmente un movimento di borghesia colta. Però le società di mutuo soccorso, dunque la prima forma associativa delle persone che lavorano, in funzione puramente difensiva, stiamo insieme per aiutarci di fronte ad una catastrofe, che poteva essere l'alluvione o il licenziamento, nasce su ispirazione di Mazzini. Dunque, nella testa dei padri del Risorgimento, il lavoro e il bisogno di forme di rappresentanza autonoma, sul versante puramente solidale, in quel caso c'era. Poi si stempera dopo, ma Mazzini è il promotore delle società di mutuo soccorso e le camere del lavoro nascono come fisiologica trasformazione delle società di mutuo soccorso. Alcune di quelle ci sono ancora. Nella mia città c'è la Cesare Pozzo che ha 160 anni di vita. Però la camera del lavoro nasce la prima Piacenza, Pizzinato, parlo sempre di quella di Milano perché questa cosa i milanesi non l'hanno digerita. Io sono di Cremona, figuratevi se... Però gli ottiviani, siccome i milanesi erano reticenti, cioè non volevano rendersi conto dell'importanza della nascita di una Camera del Lavoro, si trasferisce a Piacenza, piacentini più pragmatici, 4 e 48 fanno la Camera del Lavoro, a quel punto i milanesi dicono ma si può, gli ottiviani ritorna a Milano e Milano diventa, con grande rispetto dei milanesi, la seconda Camera del Lavoro. Però in quelle Camere del Lavoro Torino arrivò qualche settimana dopo, al di là delle battute. E che cosa c'è di novità? Dicevo, la trasformazione da soggetto solidale di società di mutuo soccorso in vero e proprio sindacato, cioè il soggetto che acquista anche la funzione del potere contrattuale. La straordinaria novità è la confederalità accompagnata dall'autonomia, perché non nascono le categorie, nascono le camere del lavoro. Cioè l'idea della rappresentanza generale è presente nel sindacato italiano fin dalla sua nascita. Infatti la FIOM, che è la prima categoria nazionale, arriva nel 1901, dopo che le camere del lavoro italiane avevano abbondantemente superato il numero di 70, perché come ci ricorda sempre il professor Pepe, soprattutto a cavallo del passaggio di secolo, appuntamento molto evocativo, nascono tante camere del lavoro, compresa la vostra, appena prima, appena dopo. Qualcuno addirittura se l'immagina la notte dell'inizio del nuovo secolo. Questa dimensione confederale è accompagnata dall'autonomia. Quelli che fondano la Camera del Lavoro sono persone che si occupano di politica, non sono lavoratori in senso stretto, però hanno ben chiaro che quel soggetto nuovo deve rappresentare delle condizioni, delle esigenze e deve risolvere dei problemi materiali scindendo la sua funzione da quella della politica. Addirittura la Camera del Lavoro nasce prima di quello che poi sarà per molti anni il Partito del Lavoro, cioè il Partito Socialista, che arriva subito dopo. Questo carattere si mantiene nel tempo, non scompare mai, ed è un elemento distintivo importantissimo che fa svolgere al sindacato compiti e funzioni nazionali che diversamente non sarebbero state possibili. Se guardate in giro per l'Europa e per il mondo, non c'è nulla che sia assimilabile alla storia del sindacato italiano. Tre esempi. Il piano del lavoro di Di Vittorio. Cioè, l'idea che il sindacato deve partecipare attivamente con una sua proposta alla ricostruzione. Non è funzione che può svolgere una categoria. Può svolgere soltanto una grande organizzazione che assegue i territori e le categorie. La battaglia contro il terrorismo. Anche lì c'è una funzione nazionale che viene svolta dal sindacato, che sconfigge la penetrazione nei luoghi di lavoro e dà un contributo rilevantissimo ad un'iniziativa di ordine generale, senza sovrapporsi e senza confondersi con la politica, ma dice quella non è la strada che può portare nessun vantaggio alle persone che lavorano, perché la teoria del terrorista è rozza e semplice. Ci battiamo contro gli imprenditori, i padroni, a vantaggio degli operai. Mai nulla di più falso fu affermato. Per cui c'è una teoria alla base di azioni violente che è insensata e che ovviamente andava contrastata, che non bastava la reazione contro la violenza, che pure c'è stata, per fortuna. Ci voleva anche la capacità di spiegare che quella strada era una strada che portava da tutt'altra parte. Terzo elemento, e arriviamo alla concertazione, è l'accordo del 92-93, quello con Ciampi, la concertazione come strumento. È quello che capita in quei mesi ha dell'incredibile. Noi adesso guardiamo con distacco il disastro della Grecia, i problemi dell'Irlanda, il Portogallo che deve negoziare con l'Unione Europea le condizioni del suo salvataggio. Beh, noi nell'estate del 92 fummo costretti a firmare un accordo che non condividevamo. Vi ricorderete, Bruno Trentin firma l'accordo e si dimette perché non aveva il mandato della sua organizzazione, perché la sua organizzazione non condivideva i contenuti di quell'accordo. Quell'accordo salva la moneta italiana dal disastro, ovviamente non da solo, perché è un accordo di puro contenimento, adesso i contenuti non si ricordano nemmeno quasi più. Però Carlo Azeglio Ciampi, governatore della Banca d'Italia, in quell'estate è costretto a bruciare 40.000 miliardi per salvare la moneta italiana dalla speculazione. A settembre la lira viene svalutata del 30%. Senza quell'accordo la lira sarebbe stata massacrata. L'accordo di contenimento però non poteva fermarsi lì. Noi, concludendo la discussione, il 14 di aprile del 1992 con Giuliano Amato, con la prima parte di quello che diventerà l'accordo del 23 di luglio, perché tutta la parte che riguardava le politiche a sostegno delle imprese e per il rilancio dell'economia vengono definite con Amato. Poi c'è la crisi di governo, con tutte le vicissitudini che ricorderete, almeno quelli che hanno qualche anno come noi, Tangentopoli, le modalità con le quali viene composto quel governo, e Ciampi riprende la trattativa col sindacato dal punto nel quale l'aveva lasciato Giuliano Amato. Noi parliamo dell'accordo del 93, in verità quell'accordo contiene una parte già convenuta prima, e è rimasto in noi, quando dico in noi, nell'animo della gente della CGL, un atteggiamento a volte rancoroso verso il governo del 92, perché è il governo che ci costrinse ad un accordo non condiviso. Però io penso che a distanza di tempo bisognerebbe riconoscere che non ci sarebbe stata la soluzione del 93 senza la soluzione del 92, e per quanto doloroso quel raccordo fu importante, un raccordo che poi venne gestito con qualche difficoltà, perché Bruno Trentin venne aggredito in piazza a Firenze. I comizi dei giorni successivi non sempre furono tenuti per intero. Io conservo ancora in un cassetto le rondelle, i dadi e un metro di metallo, era più pesante delle rondelle e delle dadi, che arrivavano sul palco di Torino. D'Antoni venne ferito a Milano. Insomma, anche grazie, possiamo dirlo, ad un errore organizzativo nostro, perché fare i comizi e gli scioperi in una settimana, in giorni differenziati l'un dopo l'altro, quando va male il primo ha indicato il modello per il secondo e per il terzo. Ma al di là di questo piccolo particolare, la tensione era molto alta, e un governo che nasceva con le difficoltà del governo Ciampi aveva ereditato dal governo precedente, addirittura Ciampi se lo portava dalla Banca d'Italia, la necessità di affrontare una situazione disastrosa: debito altissimo, il rapporto tra il PIL e il debito da non guardare, un'inflazione a due cifre che rischiava di metterci fuori gioco non soltanto nella gestione economica italiana, ma ci avrebbe impedito di entrare nel sistema dell'euro, per il quale avevamo accettato ovviamente i parametri di Maastricht. La discussione con Ciampi parte da lì, e parte con una condizione che non si è più ripetuta nel tempo, di grandissima lealtà nei rapporti tra i soggetti che erano seduti intorno a quel tavolo, le imprese e i sindacati, e con una discussione molto libera su quali erano i fondamentali da mettere in campo e le soluzioni da adottare. E si rimuove alla conclusione che ricordate. Venne completato con la politica dei redditi la parte di accordo dell'anno precedente. Cos'era la politica dei redditi? Nella traduzione, un sistema regolato sul piano contrattuale, perché si definivano i tempi e le modalità di attuazione dei contratti nazionali e della contrattazione aziendale. un sistema regolato di rappresentanza con l'indicazione della necessità di una legge che non è mai arrivata, ma lì era scritto che bisognava fare la legge, e poi con il meccanismo della concertazione, cioè del confronto preventivo, prima della presentazione in Parlamento del testo della finanziaria a luglio e poi a settembre. È un meccanismo che ha funzionato perché intanto ha dato un messaggio enorme e fortissimo di solidarietà interna al sistema economico e a quello della rappresentanza, e poi per un certo numero di anni è stato applicato con lealtà da parte di tutti i soggetti, tant'è che quando arrivavamo nel 98 con D'Alema al governo alla scadenza dei 5 anni ed era prevista la verifica, il tutto dopo una discussione piuttosto lunga che di risparmio si concluse con 2 righe: viene riconfermato per il prossimo quinquennio l'accordo del 23 di luglio del 93, accordo che porta con sé anche un'altra novità, l'accordo di verità, la trattativa, non lo ricordo, finisce il 3 di luglio, però chiediamo, e non facciamo particolare fatica a convincere gli altri, che si faccia una grande consultazione referendaria. Il 23 di luglio è il giorno della firma dell'accordo dopo il referendum, non della conclusione della trattativa, che nessuno si ricorda. E si introduce per la prima volta una consultazione referendaria di massa in un mese complicato, come ben sapete, soprattutto per la gran parte delle attività manifatturiere come quello di cui. Che cosa c'era in quel momento? Uno spirito nazionale che non c'è più stato negli anni successivi. C'è la convinzione diffusa che senza azioni definite congiuntamente, nel rispetto dei ruoli reciproci, non saremmo riusciti ad entrare in Europa, e sarebbe stato così, e d'altra parte l'economia italiana sarebbe progressivamente rotolata verso il fondo con un danno enorme per le persone che il sindacato rappresentava, ovviamente anche per le imprese. Una grande operazione politica nazionale svolta da soggetti di rappresentanza sociale che non si sovrappongono l'uno all'altro e ancor meno si sovrappongono alla rappresentanza politica. C'è stato un periodo breve nel quale questa regola, i valori di fondo vengono rispettati, ma il sindacato svolge una funzione che non gli appartiene. È il periodo del governo Dini. Dopo la crisi Berlusconi, il governo Dini non ha maggioranza parlamentare e si regge sostanzialmente sui rapporti trasparenti e leali con il sindacato e tra il sindacato e le imprese. Guardate che Dini nella primavera del 95 è costretto ad una manovra correttiva di oltre 20.000 miliardi che fa senza che nessuno sollevi obiezioni. La fa agendo sulle tasse, sulla fiscalità indiretta, con qualche ricaduta poi sull'inflazione, però riesce a farla in un clima che si era creato in precedenza e che i 12 mesi del governo, del primo governo Berlusconi, non erano riusciti a scalfire. Dunque, condizioni ottimali perché esisteva una convinzione diffusa, secondo me, della delicatezza, addirittura della drammaticità del momento, e perché nessuno in quella circostanza, in quegli anni, mette in discussione la funzione del suo interlocutore. Anzi, la ricerca del buon funzionamento è esigenza dell'uno come dell'altro. Poi le cose sono cambiate. Sono cambiate perché il governo di centrodestra, che ritorna a occuparsi delle funzioni che sono proprie del governo, questo rispetto non ce l'ha. Non ce l'ha fin dal suo primo insediamento. Io me ne stavo uscendo, il Guglielmo stava diventando segretario generale della CGIL, ma loro lavorarono per dividerci e la firma del patto per l'Italia, come lo chiamarono, avvenne senza la CGIL. Perché conteneva elementi che mettevano in discussione il sistema della rappresentanza, i diritti materiali, e avrebbe portato, come dicevo, è stato facile prevedere futuro a un cambiamento anche delle dinamiche contrattuali, con un danno per le persone che lavorano. La divisione venne operata come scelta politica e continua ancora oggi. Cioè la costante del governo di centrodestra è questa, cercare di alterare le regole senza acquisire consenso, ma addirittura senza nemmeno confronti preventivi, da lì davanti le verifiche prima della finanziaria o del DPF non si sono più fatte, e quando venivano fatte, insomma, era difficile chiamare le verifiche, nella migliore delle ipotesi erano una banalissima, un banalissimo racconto di che cosa avrebbero fatto, poi ti dicevano poco o nulla, il resto te lo facevano scoprire. Questo è, secondo me, quello che è capitato. È cominciato con la storia dei diritti, dunque l'attacco allo statuto, è cominciato con la riproposizione di forme di sottocultura del lavoro. E quando tu a un ragazzo o una ragazza dici l'importante è che lavori, il resto sono ammennicoli, beh, gli dai un'idea della sua, del suo ingresso nel mondo del lavoro del tutto negativa. Se il lavoro è, come storicamente è stato, la giusta mercede per poter vivere dignitosamente e la realizzazione della persona, non gli puoi dire basta lavorare, gli devi garantire alcune condizioni che non c'erano più e che progressivamente si sono alleggerite. Se poi gli prospetti l'idea che lui o lei avranno poco, ma nel frattempo si toglie anche a suo padre per parificarlo a loro che hanno poco, sai che idea di mondo gli dai? È quello che è capitato nel corso di questi anni, con l'aggravante di trasformare l'idea di lavoro in una occasione banalmente economica. Però c'è un problema che riguarda noi. Quando dico noi, non penso alla CGIL, che il suo mestiere l'ha fatto, poi a volte mi va bene, a volte mi va bene, insomma. Per fortuna che ci sono i sindacati confederali e per fortuna che c'è la CGIL, però il valore sociale del lavoro è una componente fondamentale di una cultura di sinistra e va riproposto come tale. Il lavoro non può essere considerato soltanto la modalità per avere una remunerazione. Il lavoro è altra cosa. Per dare questa dimensione sociale, per ridare questa dimensione sociale al lavoro, ci sono molte cose che vanno fatte. Alcune sono relativamente semplici, altre sono molto più complicate. A cominciare da una discussione che era iniziata in Europa con il libro bianco di Delors, dunque all'inizio degli anni 90, aveva trovato il punto più alto nelle proposte di Lisbona del 2000 sul modello competitivo. Se pensi che per competere nel mercato globale la strada sia quella della riduzione dei costi, punto, porti un paese, una comunità, un aggregato a confliggere con i paesi emergenti e non a concorrere con i paesi più sviluppati. È quello che è capitato e continua ad essere tesi in campo. Se invece il tuo obiettivo è quello della competizione alta, dove il centro motore è la conoscenza, e cominci dalla scuola, poi aggiungi la ricerca, l'innovazione, la qualità del prodotto e del lavoro, hai un'idea di competizione che non svilisce la funzione sociale del lavoro, anzi la rafforza. Uno dei bivi ai quali la sinistra europea, non soltanto quella italiana, ai quali è arrivata è questo: quale modello di competizione per il mercato globale? E dentro quello, come garantire qualità a quel che si produce e a chi lo produce? Allora va da sé che la considerazione anche nella società del lavoro dipendente conta qualcosa. Se sul piano dell'immagine e della comunicazione il lavoro dipendente è sempre marginale, tutto è mulino bianco, e non c'è mai il problema delle persone in carne ed ossa che lavorano. A pari dignità nella rappresentazione, nel corso del tempo il danno è garantito. Sono stato un'iniziativa di Asso Lombardo, mi sono sentito raccontare una cosa che le aveva raggelato. Io ero un po' meno sorpreso di loro. Sondaggio tra i ragazzi delle scuole medie superiori milanesi con la domanda: cosa vorreste fare a conclusione del vostro ciclo di apprendimento? C'era di tutto, non c'era il lavoro manifatturiero, che a Milano è un bel problema, perché se i ragazzi cominciano a pensare che non esiste più, non la fabbrica, quella tradizionale con le sue configurazioni, ma non esiste più il lavoro dipendente, vuol dire che la schizofrenia è arrivata a uno dei punti più alti. Io penso che quello di cominciare sì. Cioè, se noi non recuperiamo attraverso un lavoro culturale l'idea che il lavoro ha un valore ed è un elemento importante nella vita delle persone, qualunque esso sia, modalità di rappresentanza del lavoro andranno cercate lo stesso, ma saranno più faticose e più difficili. L'eredità, che non soltanto su questo versante, pesantissima, del berlusconismo sarà questa. Io spero che si vada a votare il più in fretta possibile, ovviamente, e che dal voto esca un governo diverso da quello che ci sta governando adesso. Però recuperare i danni che sono stati fatti, i danni culturali, guardate che non sarà cosa di breve tempo. Ci vorrà molta pazienza e molto rigore, rigore e sobrietà nelle azioni, nelle proposte, nei comportamenti, perché quello che hanno messo fuori dalla porta va rimesso in casa. E ci vuole molta capacità di azione, bisogna evitare errori e bisogna difendere, per questa ragione, quello che oggi esiste ed è in parte il frutto anche di quella stagione fortunata. Io leggo i giornali, faccio un altro mestiere adesso, anche se continuo ad occuparmi di cose. E vedo che c'è un ministro che vuole fare una legge sulla contrattazione di aziendali. Guardate, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Qual è l'intento di un'azione di questa natura? Cancellare il contratto nazionale e contemporaneamente indebolire la rappresentanza confederale. Ovviamente queste due cose, il contratto nazionale e la rappresentanza confederale, non vengono dichiarate, non è che il gioco viene smascherato. Lo si fa appunto a conferma che appunto l'onda negativa non si è fermata. Bisogna che per fermarla si cambi governo e si riconsegni al rapporto tra le parti anche la dignità e l'importanza che ha. Nel frattempo però bisogna difendere l'esistente, sia per quanto riguarda la contrattazione sia per quanto riguarda la rappresentanza. Un momento tristissimo quello che ricordava prima Antonio, di un Parlamento che si ferma e decide di non rispettare i contenuti dell'accordo del 93, perché poi era l'azione che nasceva da quel versante. Sì, infatti, me lo ricordo. Però insomma, bisogna che quest'idea della rappresentanza, quella che abbiamo praticato con tutti i limiti che ha in attesa della legge, venga comunque salvaguardata. Perché ogni passo dietro, soprattutto in un sistema produttivo, dove non c'è più il luogo nel quale ci si trova facilmente, la grande fabbrica, ma c'è molta dispersione, senza forme di rappresentanza confederale il danno è garantito. Allora, per questa ragione io penso che la politica deve stare molto vicina ai sindacati che difendono il loro ruolo, non perché ci deve essere un intento collusivo, strumentale, così votano per noi, non una sciocchezza. Quei valori lì sono i valori della sinistra storica e comunque della cultura riformista, anche quella non di sinistra, perché è un po' complicato dirsi riformisti e non avere un'idea precisa del lavoro e ancor meno dei soggetti che agiscono. Tutto qui, è uno sforzo da fare insieme, però credo che sia, insomma, importante. Adesso, se raggiungiamo davvero il cuore, anche quello che non può essere attaccato, c'è una stagione che si apre. Non diamo per scontato che nulla sia automatico, però nel mentre un po' di cose relativamente a queste